Dunque, io mi propongo di fare qualche riflessione con voi sul problema tanto discusso in questi giorni della crisi della democrazia e vi vorrei proporre uno schema di questo tipo. In primo luogo, cercare di passare in rassegna i segni della difficoltà che oggi incontra la democrazia nel mondo. Poi riflettere un po' sulla letteratura che si sta accumulando proprio sulla crisi della democrazia. E in terzo luogo cercare di rispondere alla domanda: ma ci dobbiamo preoccupare della crisi della democrazia? E c'è il pericolo che la democrazia, come dire, venga a cessare? Nell'ultimo punto vorrei poi soffermarmi su tre problemi particolari che sono aperti in Italia e sui quali io penso che noi dobbiamo oggi riflettere. Questo è lo schema delle cose che dirò, nelle quali io cercherò da un lato di spiegarvi qual è la realtà della situazione, ma dall'altra cercherò di spiegarvi che in realtà non dobbiamo preoccuparci troppo, perché probabilmente vi sono le condizioni per superare questo momento di difficoltà della democrazia. Cominciamo col vedere quali sono i segni del malessere della democrazia nel mondo e cercherò di fare una panoramica che parte dal paese che è la più antica democrazia del mondo, cioè il Regno Unito di Gran Bretagna, passando al paese che ha avuto la più cospicua esperienza negli ultimi due secoli, cioè gli Stati Uniti d'America, e poi passando all'Europa, avvicinandoci all'Italia, ma passando attraverso la Turchia, l'Ungheria e la Polonia, per arrivare all'Italia. Allora, vediamo quali sono questi segnali di crisi. Nel Regno Unito, il paese che ha uno dei più antichi parlamenti del mondo e quindi uno dei primi organismi rappresentativi del mondo, nel Regno Unito, come voi sapete, si è svolto un referendum. E questo referendum è stato circondato dalle maggiori ambiguità. La prima ambiguità è quella costituita dal fatto che il Regno Unito è un paese nel quale vale un principio che si chiama sovranità parlamentare, non sovranità del popolo, ma sovranità parlamentare. È il titolo del primo capitolo del libro di diritto costituzionale che viene consigliato agli studenti inglesi nelle università britanniche. E invece la decisione è stata rimessa al popolo, e dopo che il referendum si è tenuto, referendum consultivo, è stata sentita la Corte Suprema del Regno Unito, e la Corte Suprema del Regno Unito ha detto: no, c'è bisogno di una legge. Quindi c'è stata una prima ambiguità, e cioè che si è espresso il popolo, ma poi si è dovuto esprimere il Parlamento rappresentativo del popolo, che teoricamente avrebbe potuto dire: non vogliamo uscire dall'Unione Europea. La seconda ambiguità del referendum che si sta mostrando nella maniera più chiara oggi è la seguente, e cioè che, come spesso capita nei referendum, e lo sapete che è successo anche al referendum italiano del 4 dicembre del 2016, le persone che sono invitate a esprimersi, cioè il popolo a cui si chiede l'opinione, spesso dà una risposta a una domanda diversa da quella che gli viene posta. È inutile che vi dica, per esempio, in Italia a quale domanda reale è stata data una risposta quando è stato chiesto a noi di esprimerci sulla riforma costituzionale.
Volete voi cacciar via Renzi?
Esatto, l'ha detto sottovoce, ma ce l'abbiamo tutti nella testa. Allora, E questo appare sempre più chiaramente, e appare chiaramente nella fase esecutiva, quando ci si è resi conto che è stata presa una decisione che era diversa da quella che probabilmente sarebbe stata presa se ci fosse stata una maggiore riflessione da parte popolare sulle conseguenze. In realtà nel Regno Unito non era tanto l'Unione Europea quanto la libertà di circolazione, e neppure la libertà di circolazione dei cittadini europei, ma il fatto che la libertà di circolazione spesso comporta anche un aumento dell'immigrazione irregolare. Bastava regolare quella senza bisogno di arrivare all'estremo di uscire dall'Unione Europea. E poi c'è un altro elemento, come dire, un'altra difficoltà, un altro malessere della democrazia britannica. Qualche anno fa si è scoperto una cosa che, come dire, tutti conoscevano, ma che nessuno aveva valutato nella sua portata, e cioè che nel Regno Unito qualunque persona, per qualunque reato, venga imprigionato, venga punita, cioè con la privazione della libertà personale, è messo in carcere, se è in carcere nel giorno in cui si vota è privato del diritto di voto. Cosa singolare, voi sapete che noi mettiamo i seggi elettorali addirittura nelle carceri per consentire alle persone e però, come dire, questa è una questione che è andata alla Corte di Strasburgo, cioè alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e ci si è resi conto che in questo modo il suffragio, che si chiama universale, cioè il diritto di elettorato attivo, cioè il diritto di votare, in sostanza di questo diritto sono private delle persone per il solo fatto di essere private della libertà personale. Voi vedete quindi che sono apparsi diversi segni di malessere della democrazia, in cui la democrazia o è incompleta o si esprime in maniera sbagliata. E la stessa cosa potremmo dire per gli Stati Uniti d'America. Innanzitutto, negli Stati Uniti d'America, nelle ultime elezioni, come nelle precedenti elezioni, è stato eletto quella persona che si chiama Presidente degli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti rappresenta il popolo americano e parla a nome del popolo americano. Tuttavia, quel Presidente è stato eletto con un numero di voti, di 2 milioni di voti, inferiori all'altra persona che era il suo competitore, cioè la signora che si era presentata come concorrente. Questo perché la democrazia americana prevede che non sia la maggioranza del popolo americano, ma sia la somma delle maggioranze dei singoli stati che sceglie la persona che parla in nome del popolo. E voi capite bene che c'è una contraddizione tra queste due cose. Non è che il presidente Trump va in giro e parla a nome della maggioranza degli stati degli Stati Uniti, cioè dei 50 stati degli Stati Uniti, lui parla a nome del popolo americano. E poi ci sono, come dire, delle difficoltà di tipo di efficacia esecutiva delle democrazie. In un articolo che sta per essere pubblicato, un mio collega dalla New York University, che è un grande specialista di queste materie, ha segnalato un problema di efficacia delle democrazie, facendo un esempio, e l'esempio è quello della costruzione del secondo terminal dell'aeroporto di Pechino, comparata con la costruzione del quinto terminal dell'aeroporto Heathrow di Londra. L'aeroporto Heathrow di Londra è il più grande aeroporto di Londra. Tutti e due questi terminal sono stati affidati allo stesso architetto, che è inglese, Norman Foster. In un caso, quello di Pechino, è stato eseguito in 4 anni, nell'altro caso, quello di Londra, in 20 anni. 4,20. Questo perché le democrazie hanno un costo. Perché? Perché se si dà la voce al popolo, a tutti gli interessi, e il popolo è interessato alla protezione dell'ambiente, alla protezione dei beni culturali, alla salute pubblica, alla protezione nei confronti del rumore, per esempio, delle persone che abitano nella zona. E quindi la democrazia richiede dei tempi di esecuzione, dei tempi che naturalmente comportano anche dei costi di carattere economico e naturalmente delle attese. 20 anni contro 4 anni. In questo giro che sto facendo, diciamo, passando in rassegna le difficoltà che incontrano le democrazie moderne, dobbiamo ricordare Turchia, Ungheria e Polonia. Perché? Perché in questi paesi c'è democrazia nel senso stretto della parola. Democrazia viene da demos, popolo, kratos, potere, forza, krateia, è una parola composta di origine greca. C'è democrazia nel senso che i governanti di questi paesi sono eletti dal popolo, direttamente o indirettamente, a seconda della natura del parlamentare o presidenziale di questi paesi. Tuttavia in questi paesi sono state o si stanno lentamente adottando delle leggi che limitano la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di associazione e l'indipendenza della magistratura. Limitando questi diritti dei cittadini e attraverso la limitazione dell'indipendenza della magistratura, il diritto di avere diritti, il diritto di rivolgersi a un giudice per vedere e rispettare i propri diritti, perché è proprio diritto, se non c'è qualcuno che lo tutela, il diritto, che è il giudice, rimane sulla carta. In questo modo che cosa succede? Che viene posto un limite alla democrazia stessa, perché se non c'è libertà di esprimere il proprio pensiero, convincere altre persone della propria opinione, organizzare un seguito elettorale, costituire un partito che è un'associazione. Se non vi sono tutti questi elementi, la democrazia entra in un cortocircuito, cioè la democrazia perde una parte delle proprie fondamenta. E quindi anche in questi paesi la democrazia è a rischio, nonostante che i governanti siano stati eletti democraticamente, è a rischio per l'assenza di uno o per la debolezza che si sta creando in uno dei piloni che reggono la democrazia. Passiamo all'Italia. In Italia, se noi vediamo il numero degli iscritti ai partiti di oggi e lo compariamo con quello al numero degli iscritti ai partiti negli anni 46-48, cioè gli anni di fondazione della Repubblica Italiana, quando è stata creata la Repubblica Italiana, noi vediamo che c'è un passaggio di questo tipo, che a quell'epoca i tre maggiori partiti, i soli tre maggiori partiti, cioè per numero di iscritti il Partito Comunista Italiano, il Partito della Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano, avevano più di 4 milioni di iscritti. Oggi, con una stima che purtroppo è insicura, nel senso che i dati non sono dati ufficiali, la somma degli iscritti a tutti i partiti non supera 1 milione. Quindi siamo passati da 4 a 1. Secondo elemento di debolezza e di malessere della democrazia italiana, l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha svolto una indagine molto accurata l'anno scorso sulla partecipazione politica degli italiani con più di 14 anni, cioè assumendo che diciamo oltre i 14 anni comincia a esserci un interesse alla vita collettiva, alla vita della comunità. La politica è questo, è interesse per la vita della comunità. Polis, no, è la città, è la comunità. Ora, il dato drammatico che è stato accertato dall'Istat è che solo l'8% delle persone con più di 14 anni hanno un minimo di partecipazione attiva alla politica, e l'Istat ha calcolato la partecipazione attiva in un modo elementare, minimo, per esempio se sia stati presenti una volta a un comizio elettorale, va bene, una volta in un anno, badate bene. Per darvi un'idea, 5 anni prima era del 12%, quindi è calata dal 12 all'8%. Sempre per darvi un'idea, la partecipazione attiva sociale, cioè quella alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni religiose, alle organizzazioni di categoria e così via, è del 24%, cioè 3 volte la partecipazione politica, che dovrebbe essere quella più importante, perché la partecipazione, come dire, è onnicomprensiva, la partecipazione alla polis, alla comunità. E quindi noi abbiamo un fenomeno che, come dire, colpisce, specialmente se si considera che l'Istat ha calcolato anche la partecipazione passiva, ed è del 77%. Per partecipazione passiva l'Istat ha indicato l'interesse a delle questioni che riguardano il governo, il Parlamento, i partiti e così via. Cioè c'è un decalage, una forchetta, una differenza tra la partecipazione politica passiva, voglio sapere che cosa succede, e la partecipazione politica attiva, voglio intervenire nelle cose che succedono. E che vuol dire che non c'è un'assenza dei cittadini, ma non c'è la voglia di impegnarsi nell'attività politica. E all'interesse passivo non corrisponde un impegno attivo nella politica. E tutto questo si riflette, e questo è il terzo ordine di dati che vi voglio fornire, si riflette sulla partecipazione elettorale. E questo è un dato molto più noto, che probabilmente conoscete già. Il numero dei votanti effettivi rispetto agli aventi diritto al voto negli anni 46-48 e per circa 30 anni è stato tra il 92 e il 93%, una delle più alte percentuali nel mondo. Dopo 30 anni dalla Costituzione 1948 è sceso intorno al 70%. Oggi pensate alla partecipazione al voto in Sicilia, alle ultime elezioni che ci sono state, è stata inferiore al 50%. Se non ricordo male, il dato ufficiale è 46,7%. E se non ricordo male, il dato della partecipazione al referendum del 4 dicembre del 2016 è stato intorno al 60%. Quindi questa scarsa partecipazione politica misurata dall'Istituto Nazionale di Statistica si riflette anche nella partecipazione al voto, che ovviamente è il modo più importante per i cittadini di partecipare alla vita della collettività. E la cosa singolare, e che secondo me è una prova delle difficoltà che stiamo attraversando noi, è che proprio mentre la partecipazione declina c'è una maggiore richiesta di partecipazione. Se voi pensate alla proposta politica che viene fatta da un movimento che in questo momento pare raccogliere circa un terzo della popolazione attiva italiana, mi riferisco ai 5 Stelle, i quali in sostanza nella loro offerta politica sostanzialmente che cosa propongono? Propongono di utilizzare la democrazia rappresentativa, cioè quella che noi abbiamo in Italia, funzionalizzandola alla democrazia diretta, quella che noi non abbiamo, salvo il referendum. La democrazia rappresentativa è la democrazia di cui noi parliamo, è quella reale, diciamo, perché non si è mai visto un popolo di 60 milioni di abitanti che partecipa tutto alle decisioni politiche, no? Perché sarebbe un po' difficile, diciamo, tutti i giorni che 60 milioni o se volete 40 milioni, perché gli altri sono, come dire, non hanno ancora diritto al voto, che partecipano. Allora, noi stiamo parlando della democrazia rappresentativa. Ebbene, i 5 Stelle che cosa stanno proponendo oggi? Beh, il mandato vincolante. Se c'è da fare una proposta in Parlamento, bisogna prima sentire l'opinione del popolo, poi chi sta in Parlamento. Voi sapete per esempio che nel loro statuto, quello, sia nel vecchio non statuto sia che nel nuovo statuto, loro i parlamentari li chiamano portavoce. Perché li chiamano portavoce? Perché pensano che loro siano, i parlamentari, siano i portavoce del popolo, mentre nella nostra Costituzione c'è scritto che i parlamentari non hanno un mandato vincolante, sono rappresentanti non nel senso di essere messi nuncius, ma sono delle persone delegate che poi debbono ragionare con la loro testa e se possibile in maniera corrispondente ai programmi politici per i quali sono stati eletti. Ecco, io ho esaurito il mio primo punto, che era quello, vi ho passato in rassegna un numero di difficoltà, di problemi che la democrazia riscontra in vari paesi del mondo, passando dal Regno Unito agli Stati Uniti, ad altri paesi europei e finendo all'Italia, per farvi capire che vi sono indubbiamente dei problemi che la democrazia sta affrontando. Su questi problemi si sta accendendo negli ultimi anni, mesi, addirittura giorni, una discussione molto importante nel mondo e vi voglio, come dire, menzionare solamente tre libri. Il primo è un libro di un americano che si chiama Kotler, che è un signore di 91 anni, è il guru del marketing nel mondo, viene ritenuto la maggiore autorità del marketing, che ha scritto un libro, Democracy in Decline. Il libro è stato già tradotto in italiano, Democrazia in Declino. E in questo libro, Democrazia in Declino, Kotler dice, ma guardate che la democrazia americana è un atto di accusa nei confronti della democrazia americana. Non ve lo posso riassumere tutto, ma sostanzialmente dice, la democrazia americana è diventata una plutocrazia, riesce a avere successo chi ha più soldi. Un atto veramente, una manifestazione critica nei confronti della democrazia americana, tra l'altro da parte di una persona che, come dire, in un certo senso fa parte dell'establishment, vi potete immaginare, un professore di una delle maggiori università americane, grande esperto di marketing, molto vicino alle grandi industrie, alla grande finanza, alle banche e così via. Kotler, Kotler, e il libro, adesso la traduzione in italiano non ricordo chi, quale editore l'ha fatta, ma democrazia, se uno digita su Google siamo sicuro che si trova Kotler, Democrazia in declino. Il secondo libro è un libro sempre di un americano che si chiama Brennan, scritto Bologna, Roma, Empoli, Napoli, Napoli, Ancona, Napoli. Questo libro è uscito in America e sta per essere pubblicato, è già stato tradotto in italiano, sta per uscire, credo che esca a febbraio, ed è intitolato Against the Democracy, contro la democrazia. E questo libro, Brennan, è un libro molto acuto e molto profondo, non ve lo posso riassumere tutto, ma ve lo riassumo in due parole così. Brennan dice questo, ma dice, noi quando si rompe il rubinetto nella nostra casa, che facciamo? Chiamiamo un idraulico e ci aspettiamo che l'idraulico ne sappia delle cose che viene. E così quando andiamo in un ospedale e abbiamo bisogno di essere operati o vogliamo farci curare da un medico, noi ci assicuriamo che il medico ci abbia un titolo di studio, che sia stato scelto sulla base della sua esperienza, della competenza, non ci vogliamo mettere mica in mano ad uno che non ne sa nulla. E quindi noi apprezziamo che cosa? Apprezziamo la sua rappresentatività? O apprezziamo la sua competenza, la sua expertise, il fatto che la sua esperienza. E continua questo libro, dice, ma se noi facciamo una cosa più importante, ci vogliamo mettere in mano ad uno che ci governa, che stabilisce tutte le regole della nostra vita, come viviamo, il nostro benessere, quando i nostri figli saranno mandati in guerra, che prende delle decisioni che sono molto più importanti della decisione di farsi un'operazione, no? Perché ci riguardano tutti i giorni, capito? Perché dobbiamo metterci nelle mani delle persone che non sanno, che non sono competenti, che non sono esperte? E qui lui utilizza una bella espressione che è stata però coniata da un altro studioso americano e dice, in realtà noi non abbiamo bisogno di una democrazia, noi abbiamo bisogno di una epistocrazia, non da episteme, cioè un governo dei competenti, il governo di quelli che sanno, perché governare è una cosa complicata, è molto più complicata dell'attività di un idraulico. Perché a un idraulico noi chiediamo di sapere il suo mestiere e a quell'altro, a cui chiediamo molto di più che all'idraulico, noi non gli chiediamo se sa il suo mestiere o non sa il suo mestiere. Naturalmente lui poi fa anche delle proposte che non vi posso raccontare, se volete poi possiamo fare un po' di discussione e entro in qualche dettaglio, però ve lo sto proponendo non perché io sia convinto di questa soluzione, ma perché ci sono voci nel mondo che stanno, come dire, riflettendo sulla possibilità di accompagnare il suffragio universale, perché quello non lo possiamo abbandonare, con però delle scelte un po' più oculate di chi governa, in modo tale che le scelte del popolo non siano fatte a occhi chiusi, e cioè che non ci si rivolga a un passante e gli si dice guarda che c'ho il rubinetto che perde a casa mia. Quello è un passante, che ne sa del rubinetto che perde. È l'ultimo libro, anche quello di un americano, si chiama Tom Nichols, Nichols, che è intitolato, questo non so però se sia stato tradotto o venga tradotto, è intitolato The Death of Expertise, cioè la morte della competenza, che è una specie di critica della società moderna in cui sostanzialmente dice, ma qui viviamo sempre più in società in cui tutti pensano di poter esprimersi su tutto. come se non ci fosse bisogno, prima di esprimersi, di conoscere, di sapere, di un minimo di competenza, di informarsi, di essere aggiornati. E mostra capitolo per capitolo come appunto la morte della competenza, questa sarebbe la traduzione del titolo, si sta verificando negli Stati Uniti e anche colpendo alcune importanti università per tante ragioni che lui analizza. E così ho finito anche il mio secondo punto e vorrei adesso toccare il terzo e poi passare alla conclusione. Posso continuare ancora? Insomma, mi sono prefisso una durata di un tre quarti d'ora, diciamo, ecco, e sono per ora diciamo, a 25 minuti, quindi insomma, vorrei provare a rispondere, ma insomma, ditemi pure. Allora, il terzo punto è quello, ma dobbiamo preoccuparci? Ecco, allora... Poi ci dobbiamo preoccupare, però la democrazia ha degli anticorpi, va bene. La prima cosa è questa, la democrazia ha dentro di sé dei modi per correggersi. Infatti noi parliamo di democrazia, ma dovremmo parlare di democrazie. Chiediamoci per esempio soltanto una cosa. Quante volte e per chi noi andiamo a votare? Noi andiamo a votare per il comune, finché c'è stata per la provincia, per la regione, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo. Quindi in realtà parliamo di democrazia, ma dovremmo tener conto del fatto che votiamo informazioni diverse, perché quando votiamo per il Parlamento europeo siamo tutti gli europei, quando votiamo per il Parlamento italiano siamo tutti gli italiani, però quando votiamo per il comune, io voto a Roma, voi votate a Milano verosimilmente, insomma, no? Ecco, quindi informazioni diverse, votiamo per organismi diversi, ognuno dei quali da un lato ha delle competenze specifiche, sue proprie, no? Il comune di Milano si interessa del trasporto di Milano, il comune di Roma si interessa, diciamo, si dovrebbe interessare della pulizia della città, purtroppo,
teoricamente
dovrebbe farlo. Ecco, e questi... Oltre ad esserci questa divisione dei compiti, per cui ognuno fa una certa cosa, ci sono poi anche dei compiti in comune e c'è la possibilità, entro certi limiti, che l'uno corregga l'altro. Quindi, alla domanda ci dobbiamo preoccupare, la prima risposta è sì, ma teniamo presente che la democrazia ha una forza dentro di sé, che nasconde più cose, va bene? E questa forza è anche un anticorpo. Voi sapete che la migliore medicina non è quella che prendiamo, che assumiamo, è costituita dagli anticorpi che abbiamo dentro di noi, no? Ecco, e la democrazia ha degli anticorpi dentro di sé. La seconda cosa è che riguarda sempre gli anticorpi. Ve la posso spiegare partendo dall'articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica. Ponetevi questa domanda, ma l'Italia è una repubblica tutta democratica? La stessa Costituzione dice che i magistrati non sono eletti, si accede alla magistratura mediante concorso. La stessa Costituzione, non vi cito gli articoli perché, dice che agli uffici pubblici si accede mediante concorso. E che cos'è un concorso? Il concorso è la competizione aperta a tutti sulla base del principio dell'eguaglianza in cui vince chi ha merito. Non è democrazia, ma è meritocrazia. Non è rappresentanza, ma è competenza. Quindi è un altro motivo per cui, come dire, non ci dobbiamo tanto preoccupare, poi vi dirò che qualche motivo di preoccupazione c'è, è che la stessa costruzione degli stati moderni è una costruzione composita, nella quale esiste il principio della rappresentanza, ma esiste anche il principio del merito e della competenza. E grazie a Dio che esiste, perché così possiamo tranquillamente passare sui ponti ed essere relativamente sicuri che vi siano stati a costruirli non un passante, ma un ingegnere, e che questo ingegnere, verosimilmente facente parte di un provveditorato regionale delle opere pubbliche o di un genio civile, sia un signore che ha passato tutti gli esami della facoltà di ingegneria, che poi ha passato degli esami di Stato e che poi ha passato un concorso. E questo perché? Perché ha acquisito dei meriti, una competenza, delle conoscenze, cioè proprio quella cosa che quello studioso americano, l'episteme, l'epistocrazia, no? La conoscenza. Quindi c'è un secondo elemento, come dire, per tranquillizzarci, che è appunto la presenza negli ordinamenti moderni, in tutti gli ordinamenti moderni, di una forte quota di persone che sono state scelte in base alla loro competenza. L'insegnante della scuola elementare, il professore universitario, il funzionario amministrativo, sono stati scelti sulla base della loro competenza. Naturalmente so bene che ci sono delle grandi difficoltà nello stabilire la linea di confine. Per esempio, in America i giudici, non quelli federali ma quelli statali, sono elettivi. E infatti ci si lamenta molto della giustizia a livello statale negli Stati Uniti. In Italia, come voi sapete, per 20 anni, ormai dal 97-98, si sta discutendo della malaugurata idea di introdurre il cosiddetto spoil system nel vertice dell'amministrazione statale, che in effetti riporta una quota della politica e quindi della rappresentatività piuttosto che della competenza al vertice di alcune amministrazioni. E l'ultimo elemento è costituito dal fatto, l'ultimo elemento, come dire, incoraggiante, ottimistico, perché non vi voglio, come dire, buttare nel più nero pessimismo, l'ultimo elemento incoraggiante è che negli ordinamenti moderni i poteri sono sempre concepiti come dei poteri che abbiano delle forze per correggere. Il policentrismo. Io ho fatto per 9 anni, cioè tutto il mandato che è consentito dalla Costituzione, il giudice della Corte Costituzionale. Che cosa ho fatto durante 9 anni? Ho fatto il giudice delle leggi. Che cos'è il giudice delle leggi? È un soggetto, nel caso specifico 15 persone, in America sono 9, in Inghilterra 9, 12 in Germania, al quale delle persone si possono rivolgere direttamente o indirettamente per chiedergli di controllare la legittimità costituzionale delle leggi. Quindi le corti costituzionali sono coloro che passano in esame le leggi e dopo averle passate in esame possono dichiarare che sono illegittime le leggi, e in base alla nostra Costituzione il giorno dopo la pubblicazione della sentenza la legge diventa inefficace. Che vuol dire che la democrazia, cioè la volontà rappresentata dal Parlamento che rappresenta a sua volta il popolo, è sottoposta all'esame di un esaminatore occhiuto che si chiama Corte Costituzionale, il quale può promuovere o bocciare. Promuove se dichiara la legge, dichiara che non ci sono dubbi di legittimità costituzionale, ma boccia se la legge è illegittima costituzionalmente. E che vuol dire che il Parlamento incontra un limite. E la stessa cosa potremmo dirlo in forme più limitate per le cosiddette autorità amministrative indipendenti. Perché sono state create autorità amministrative indipendenti? Perché si vuole che vi siano delle persone che non sono dipendenti dal governo, che operano in maniera imparziale, in ipotesi che sono, come dire, di interessi particolarmente importanti. Il problema delle comunicazioni, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, il problema della concorrenza, l'antitrust, il problema della tutela della privacy e così via. Quindi c'è un terzo elemento, diciamo, che dà un, come dire, qualche motivo di ottimismo, che è costituito dal fatto che, se è vero che il potere è affidato al popolo, è vero altresì che il potere non è illimitato, che le costituzioni moderne prevedono dei limiti all'esercizio di questo potere, perché anche il popolo può sbagliarsi, e dato che anche il popolo può sbagliarsi, occorre che ci sia qualcuno che, come un professore universitario, fa l'esame a quello che fa, ha detto il popolo, e decide se il popolo deve essere promosso o bocciato. Scusate queste metafore, come dire, ma è sostanzialmente l'attività è questa, insomma, una legge è dichiarata o non è dichiarata illegittima costituzionalmente, è promossa o bocciata. Veniamo all'ultimo punto, che erano un po' le conclusioni. Quali sono i problemi oggi aperti in Italia? Il primo problema è quello delle competenze e delle capacità. Questo è, a mio modo di vedere, il problema più importante. Ed è un problema che noi dovremmo cercare di affrontare negli stessi termini in cui fu affrontato nel 1947 dall'Assemblea Costituente. All'Assemblea Costituente, quella che ci ha dato la Costituzione nel 1948, fu proposta e approvata con una larghissima maggioranza. La proposta veniva da Basso, socialista, fu immediatamente fatta propria da Lapira, Dossetti, Fanfani, democristiani, e Togliatti, comunista. Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione riguarda l'eguaglianza, ma c'è un secondo comma. Nel primo comma dice tutti siamo, dobbiamo essere trattati nello stesso modo, ma come è noto il principio di eguaglianza è un principio, come dire, di eguaglianza formale, no? Tutti veniamo trattati nello stesso modo, però c'è il figlio del ricco e il figlio del povero, e, come si dice con una simpatica battuta, l'eguaglianza è quella possibilità che tutti hanno di scegliere tra dormire al Ritz oppure sotto i ponti, insomma, no? Però c'è chi può permetterselo di dormire al Ritz e chi non se lo può permettere può dormire soltanto sotto i ponti. Nel secondo comma dell'articolo 3 però c'è scritto che la Repubblica si deve impegnare per far superare quelle condizioni materiali di diseguaglianza che non consentono a tutti di essere sostanzialmente uguali, principio di eguaglianza in senso sostanziale, e poi aggiunge al fine della partecipazione politica alla vita collettiva dello Stato. Non è l'esatta dizione, ma c'è la parola partecipazione alla vita collettiva. Che cosa volevano dire i costituenti quando parlavano di questo? subito dopo aver approvato questa norma tutti si resero conto che era una norma rivoluzionaria, cioè una norma che prospettava un futuro. Questa norma può voler dire che bisogna che la Repubblica metta in azione tutti i mezzi necessari perché le persone, come dire, oltre a comportarsi come in una democrazia, si comportino anche come in una epistocrazia, capito? Cioè non solo che diano il voto, ma che siano informati, conoscano per dare il voto. Questa è la prima cosa di cui dobbiamo preoccuparci in Italia. E mi fa piacere dirlo qui perché insomma vedo che la vostra azione è un'azione proprio di formazione politica. Cioè è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione. E qual è uno di questi ostacoli? È l'episteme, è la conoscenza. Allora questo è uno dei problemi che oggi abbiamo in Italia, e non solo abbiamo un problema, uno vale uno, è un'espressione che avete sentito in questi periodi, no, avete letto sui giornali, no? Siamo tutti uguali. Certo che siamo tutti uguali dal punto di vista dell'espressione del suffragio, no? Siamo tutti intitolati a fare una certa cosa, ma siamo anche tutti uguali nel senso che conosciamo nello stesso modo la cosa che dobbiamo fare. Quando dico la cosa, dico dare il voto, esprimersi in un referendum, partecipare ad un'attività. L'eguaglianza dei diritti nasconde una profonda diseguaglianza degli strumenti che ognuno di noi ha per poter esercitare questi diritti. Noi possiamo dare il voto a occhi chiusi o possiamo dare il voto a occhi aperti, e possiamo solo dare il voto o dare qualcosa di più di dare del voto, perché la democrazia non è soltanto elezioni, è qualcosa di più, è anche controllo dell'esercizio dei poteri. Una delle cose più gravi della democrazia italiana è per esempio che il Parlamento fa troppe leggi, troppe ampie leggi, e non controlla il governo, cosa che il Parlamento dovrebbe fare. Ma per controllare bisogna conoscere, bisogna saper leggere i documenti della Corte dei Conti, sono difficili, bisogna sapere la contabilità di Stato, bisogna sapere che cos'è il bilancio di cassa, che cos'è il bilancio di competenza, bisogna aver fatto degli studi. E questo è una cosa che dobbiamo consentire a tutti, non deve essere un luogo di alcune persone privilegiate. Tutti debbono saperlo fare, probabilmente in misura diversa, certo, non bisogna essere mica dell'arca di scienza, però questo è un problema ed è il punto nel quale democrazia ed epistocrazia si toccano, no? Dove la democrazia si esercita con la conoscenza, attraverso la conoscenza, e dove attraverso la conoscenza la democrazia diventa migliore. Perché a questo punto si è cittadini più consapevoli. E quindi il problema è quali sono le scuole di democrazia e di epistocrazia in Italia? Questo è uno dei problemi italiani, perché i partiti erano una grande scuola di selezione di persone e di formazione di persone. Nella vita alla base del partito, mica al vertice del partito, non sto parlando, c'erano anche le scuole di partito, la famosa scuola delle Frattocchie del Partito Comunista per esempio, ma c'erano anche, la Democrazia Cristiana organizzava dei corsi a Camaldoli. I partiti, ho dato i numeri degli iscritti, i partiti sono diventati dei puri organismi preelettorali e il tessuto connettivo dei partiti è andato disfacendosi in questi anni, non per colpa dei partiti, badate bene, per colpa dei cittadini, nostra e così via. Quindi c'è un problema di trovare dei luoghi nei quali si possa svolgere quell'attività di conoscenza, di formazione, di consapevolezza che poi consente di essere veramente democratici, cioè di esercitare davvero il potere del popolo e quindi di, con una conoscenza delle cose. E la cosa diciamo ultima che voglio dire è quella relativa alla crisi che stanno attraversando quelle due grandi cose, che attori della storia moderna contemporanea, che sono stati la borghesia da un lato e la classe operaia dall'altro. Se voi ci pensate bene, fate solamente un'analisi linguistica, vedete quanto nel linguaggio della politica e dell'opinione pubblica italiana sono presenti queste due parole, borghesia e classe operaia. Si parla di imprenditori, di sindacati, ma non di borghesia e di classe operaia, che sono stati due grandi motori, insomma, no? di tutta la storia del mondo in cui viviamo. Allora, il problema che oggi si pone alla democrazia italiana, sto sfiorando i 40, sto leggermente superando i 45 minuti, oggi secondo me è quello di riuscire a declinare congiuntamente democrazia ed epistemocrazia e epistocrazia, e di riuscire a per coniugare questi due elementi, democrazia e epistocrazia, a trovare i luoghi nei quali si possa trovare un modo di formare dei cittadini consapevoli, una cosa molto semplice. Dei miei colleghi americani hanno fatto dei sogni, per esempio io ho un collega dell'università di Yale che si chiama Bruce Ackerman, che con un suo allievo, ora suo collega, professor Fishkin, ha scritto un lavoro intitolato Deliberation Day, in cui immagina che nelle democrazie moderne, prima che ci sia ogni tipo di votazione, i cittadini lasciano il loro lavoro, si concentrino per una settimana intera in una sorta di attività di come dire, acquisizione di conoscenza reciproca, ma non fatto con dei professori che insegnano, ma fatto col dibattito, con la discussione, non fatto con i tweet, non fatto con le comunicazioni così, che non sono dialogo, che non sono deliberazione. La parola deliberation in inglese non vuol dire deliberazione, è il processo di formazione della volontà, è un processo, è una cosa nella quale, ecco, è una cosa di cui io faccio sempre un esempio. L'esempio della deliberation è quello in cui mi sono trovato io per 9 anni alla Corte Costituzionale. Quante volte sono entrato in Camera di Consiglio convinto di una soluzione e sono uscito avendo votato per la soluzione opposta, va bene? Questo è deliberation, va bene? È il fatto di essere convinti, di aver studiato e di farsi convincere, va bene? Cioè di essere convinti e nello stesso tempo di essere aperti alla possibilità di essere convinti da qualcun altro, perché c'è un profilo, un aspetto, un lato della questione che io non avevo considerato, e quindi convincimento ma anche apertura a cambiare il proprio convincimento. Ecco, questo una volta in parte si svolgeva nei partiti, in parte si svolgeva nelle organizzazioni della società civile, in parte si svolgeva in quelle grandi cose che non hanno una rappresentazione formale, che si chiamano la borghesia, la classe operaia. Oggi non c'è più e bisognerebbe trovare il posto nel quale questa attività venisse svolta.